questo nuovo episodio di Zero Days continuerò a occuparmi del regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali, o GDPR, però lo farò in maniera leggermente più approfondita, anche se rimarrò sempre a un livello introduttivo, rispetto all'episodio che spero già abbiate ascoltato, dove mi focalizzavo sulle definizioni, sulla riorganizzazione aziendale e del personale e sulla burocratizzazione e gli adempimenti. In questo episodio vorrei fare invece una ricognizione, una prima ricognizione un po' più approfondita sugli aspetti essenziali del regolamento, in particolare il significato di questo regolamento e i punti sui quali il legislatore è intervenuto. Innanzitutto, lo scopo del regolamento è quello di aumentare la privacy e la protezione dei dati per gli individui, per le persone, e quindi è un regolamento molto attento soprattutto ai diritti delle persone. È un regolamento che vuole dare alle autorità di controllo, ai garanti, alle future autorità di controllo, dei grandi poteri, un potere maggiore soprattutto nei confronti delle società nordamericane, delle grandi società che oggi trattano gran parte dei dati anche degli europei. Il garante Soro, anche nella conferenza stampa in diversi interventi televisivi di presentazione del regolamento, ha fatto capire come questo regolamento sia pensato soprattutto per i grandi, per portare una disciplina nel trattamento dei dati delle persone oggi effettuato dai big dell'informatica. In concreto, quali sono i punti di analisi preliminare di questo regolamento? Il primo sono le sanzioni. Già accennavo anche nell'altro episodio che per la prima volta sono previste delle sanzioni molto gravi che arrivano fino al 2 o al 4% del fatturato globale annuo worldwide della società o fino a 20 milioni di euro, queste sanzioni che hanno un effetto anche di esempio, cioè si fa capire come la violazione della protezione dei dati è un qualche cosa che coinvolge l'intera vita della società, della multinazionale, anche se la violazione avviene in un paese singolo. Questo sembrava essere l'unico modo per cercare di rendere responsabili i grandi attori, diciamo, di questo panorama tecnologico nel rispetto della protezione dei dati. Quindi, se uno dovesse iniziare a descrivere le novità di questo regolamento, sicuramente l'aspetto delle sanzioni e le nuove sanzioni è un aspetto significativo. Il secondo aspetto significativo è che il regolamento si applica anche alle società che non hanno una sede nell'Unione Europea e che trattano dati personali di soggetti residenti nell'Unione Europea. Quindi questo secondo rimedio per sempre responsabilizzare società che non hanno magari una sede o hanno soltanto un ufficio di rappresentanza commerciale in Europa, ma che in realtà trattano costantemente i dati degli europei, perché sappiamo che gran parte dei dati, un'altissima percentuale dei dati dei cittadini europei è trattata oggi dalle grandi società nordamericane. Quindi sanzioni commisurate alla potenza economica della società e influenza del regolamento anche sulle società non aventi sedi in Unione Europea, ma che trattano i dati degli europei. Questi sono i primi due, diciamo, biglietti da visita di presentazione del regolamento per far capire l'ambito operativo. Dicevo nell'altro episodio, nell'episodio precedente, che bisogna stare molto attenti alle definizioni. In effetti, un'altra novità del regolamento è che la definizione di dato personale, cioè di quell'informazione che è protetta del cittadino, è molto più ampio. Ora include anche degli identificativi quali il dato genetico, il dato culturale, il dato economico, la cosiddetta identità sociale, cioè come ci presentiamo in rete, quello che Rodotà chiamava il corpo elettronico, la nostra identità elettronica. Quindi diciamo che il regolamento è molto più moderno perché prevede una nozione di dato personale che è più vicina all'era dei social network e alla realtà tecnologica attuale. Una novità molto interessante è con riferimento a informativa e consenso, che informativa e consenso sono sempre stati due pilastri della normativa sulla privacy anche negli anni passati. Beh, l'informativa e il consenso devono essere più chiari, indicare nel dettaglio, cercare di indicare il percorso del dato, come sarà trattato il dato, le modalità di conservazione, la morte anche di questo dato, la circolazione. In particolare, con riferimento al consenso, Il regolamento dice che il consenso deve essere esplicito e deve essere esito di una manifestazione di volontà, e questo sarà molto interessante per tutti i consensi raccolti online. Molti sostengono che a breve, nel giro di pochi anni, non esisterà più il consenso raccolto con la firma, ma ci sarà la raccolta di consensi online con dei click, dei menu a tendina, la firma grafometrica in modalità elettronica. Il regolamento si pone il problema di come far sì che possa essere testimoniato il consenso, cioè l'azione di acconsentire al trattamento in un ambiente così liquido come quello tecnologico. Quindi si dovranno evitare, che ne so, i box preimpostati con già il check dove il consenso non si può scegliere, è già previsto, e così via. Un aspetto interessante che riguarda il consenso nel regolamento, e che è una grande novità, è la richiesta del consenso dei genitori o di chi esercita la patria potestà per trattare i dati di ragazzi, dice il regolamento, sotto i 16 anni, ma lascia poi agli stati e ai singoli stati di poter calibrare leggermente questo limite di età. Questo è interessante perché anche i dati degli adolescenti e dei ragazzi sotto i 16 anni hanno oggi un grandissimo valore. Di conseguenza la richiesta del consenso parentale sarà un punto essenziale. Interessante poi un punto è che nel regolamento è stato introdotto, anche se in maniera un po' diluita, il cosiddetto diritto all'oblio, o meglio un diritto alla cancellazione delle informazioni se ricorrono determinati requisiti. Il termine di diritto all'oblio incorporato nel regolamento non è lo stesso diritto all'oblio della sentenza Google Spain. Là si parlava di un diritto di deindicizzazione che i cittadini possono richiedere, qui si parla della cancellazione e di un diritto di essere, tra virgolette, dimenticati o cancellati su dati nostri trattati cui abbiamo dato il consenso. Però è interessante che il regolamento si focalizzi e come dire, insista un po' su questo diritto della morte del dato e della cancellazione del dato. Un punto interessante del regolamento è la possibilità per gli utenti di richiedere, per i cittadini di richiedere i dati in un formato portable, cioè portabile, un formato che possa essere dato in pasto a strumenti elettronici o a software e possa essere trattato nuovamente anche se uno cambia il gestore o cambia l'azienda di riferimento che tratta i dati. Qui l'idea alla base è quella di poter prendere i dati da una banca o da un'assicurazione o da un operatore telefonico, ad esempio, o da un provider di posta elettronica, di trasportarli immediatamente da un altro gestore che offra un servizio più economico o migliore senza interrompere la continuità del trattamento. Questo è molto interessante dal punto di vista informatico, come si arriverà a rendere tutti i dati trasportabili, interoperabili da un sistema all'altro. Questo è molto semplice se vengono usati degli strumenti informatici, diciamo, standard, mentre è molto più complesso se vengono usati in azienda degli strumenti di trattamento dei dati o dei database personalizzati. Un aspetto importante, già ne avevamo accennato nell'episodio precedente, è la figura del Data Protection Officer, cioè il regolamento è anche quel testo che ha portato questo famoso DPO, Data Protection Officer, responsabile per la protezione dei dati, che sarà obbligatorio per quelle società che tratteranno un alto volume di informazioni e sarà considerato come una buona pratica, un buon profilo molto utile per garantire la sicurezza anche per tutti gli altri, anche per chi non è obbligato. Interessante è la parte del regolamento che tratta dei data breach, cioè l'obbligo per i titolari di segnalare un data breach, cioè una violazione dei dati del database che ha provocato un'esfiltrazione o una fuoriuscita dei dati entro 72 ore, non appena uno ne diventa consapevole, né consapevole, a meno che questo data breach non abbia un bassissimo rischio per i diritti individuali altrui, ad esempio se i dati siano cifrati, gli archivi siano cifrati e così via. Questo del data breach è forse uno degli aspetti che più preoccupano, perché vediamo anche dalle cronache quotidiane che i data breach sono in grande aumento. Interessante è l'adempimento del Privacy Risk Impact Assessment, cioè una sorta di analisi preventiva, progettuale dei rischi cui è sottoposta la privacy dei soggetti cui si trattano i dati, quindi l'impatto che ha la protezione dei dati e la privacy all'interno di un'azienda. Sarà una sorta di prima analisi preliminare sulla quale però imbastire poi tutto il sistema delle misure di sicurezza. Molto nuovi, innovativi sono anche i principi della privacy by design e privacy by default, cioè che i prodotti, i sistemi e i processi dovranno essere valutati in un'ottica di privacy già al momento della loro creazione o al momento della loro configurazione. Questo dovrebbe portare automaticamente, quasi come per magia, un aumento del livello di privacy in tutte le realtà che hanno un alto utilizzo di automazione, di trattamento automatizzato dei dati. Il regolamento prevede anche nuovi rapporti, ma già ne parlavamo nell'episodio diciamo dove parlavo delle questioni organizzative, nuovi rapporti anche contrattuali tra le varie figure, tra il titolare, il responsabile, il DPO, per cui si dovrà individuare in ogni momento chi è responsabile per che cosa, ma soprattutto se la responsabilità è diretta o indiretta, oppure se c'è. È una sorta di government, di governo del trattamento dei dati, che si basa anche su una chiara distribuzione dei compiti, e questa chiara distribuzione dei compiti porterà anche alla necessità di una competenza legale, conoscenza del regolamento in capo a tutte queste persone, quindi a un'attività di formazione molto molto ampia. A tal fine, ad esempio, dei percorsi di certificazione quali l'ISO 27001 o altre certificazioni, penso a quelle in tema di sicurezza, potranno essere valutate nel contesto generale come un buon percorso per raggiungere le misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate per la protezione dei dati. Infine, un punto essenziale del regolamento sarà quello del one-stop shop, cioè le società internazionali con sede in vari paesi dell'Unione Europea potranno trattare e relazionarsi con soltanto un'autorità di controllo per risolvere le questioni di data protection. La compliance e l'inizio di controlli probabilmente ci sarà nella seconda metà del 2018, quindi nel maggio 2018 c'è, per così dire, l'attuazione piena di questo regolamento. Una buona analisi preliminare su questi punti è un ottimo punto di partenza. Rivediamoli insieme velocemente per concludere questo episodio. Intanto conoscere il regolamento, le sue definizioni, l'impatto sulla struttura organizzativa e gli adempimenti burocratici, valutare insieme al team legale e di risorse umane e alla dirigenza anche dell'azienda le nuove sanzioni, i nuovi tipi di sanzione che incidono direttamente sulla vita economica dell'impresa, fino al 4% del fatturato globale annuo worldwide, verificare l'impatto del regolamento anche su società non dell'Unione Europea, che trattano dati personali di soggetti nell'Unione Europea, rivedere le definizioni e che cosa si intende oggi per dato personale e dato sensibile, che accanto al nucleo precedente della disciplina precedente si è allargato per dare un'idea di dato personale più correlata al mondo dei social network e della profilazione, l'identità sociale, il corpo elettronico, la profilazione comportamentale, l'approccio culturale, il dato genetico e il dato biometrico. Poi passerei a un'analisi dei punti relativi al consenso, in particolare informativa e consenso, chiarezza sarà la parola d'ordine, non automazione e non trattamento automatizzato del dato, ma ricerca sempre di un consenso o di una azione esplicita nella quale si manifesta la volontà. Verifica se sono trattati dati di ragazzi sotto i 16 anni, perché sarà necessario il consenso dei genitori. Attenzione al diritto all'oblio e ai nuovi poteri di cancellazione del dato che vengono dati alle persone cui i dati si riferiscono, e dato richiesto, possibilità di richiedere il dato in formato portable o interoperabile, per così dire. Infine, analisi della parte dei rischi, riflessione sul data breach, come si gestisce un data breach, entro 72 ore va fatto un report, valutare se c'è un impatto sui diritti fondamentali oppure no, e quindi ad esempio l'implementazione di un sistema di cifratura diffuso può limitare sensibilmente i rischi correlati a un data breach. Verifica della figura del data protection officer, se è necessario nominarlo nella nostra realtà, se anche non è necessario, se è comunque una buona pratica incaricarlo, e che compiti deve avere anche in rapporto con la dirigenza della società e con l'autorità di controllo. Elaborazione di un privacy risk impact assessment, cioè di uno studio preliminare poi collegato anche al registro dei trattamenti, che dia un quadro dello stato della sicurezza dell'azienda e dei rischi nel trattamento dei dati. Implementazione di una privacy by design e privacy by default, cioè elevare al massimo il livello di privacy nel trattamento automatizzato dei dati. Alla fine occorre una valutazione delle responsabilità, cioè chi sarà direttamente responsabile per che cosa, come saranno formate le persone che dovrebbero essere responsabili e quindi i processi di certificazione, i processi di formazione tecnica e organizzativa per affrontare al meglio il problema e infine una verifica delle azioni delle autorità di controllo nei vari paesi per capire se in caso di multinazionale o impresa con più sedi sia opportuno un riferimento e un collegamento con una società, con un'autorità di controllo unica. Il tutto entro il maggio del 2018 per essere pronti a una nuova era un po' nel trattamento dei dati che, come dicevo all'inizio di questo episodio, è molto attenta soprattutto alle esigenze del cittadino, del soggetto cui i dati sono trattati, e dall'altro verso lascia un apparente margine di libertà all'imprenditore o a chi tratta i dati in maniera professionale per gestire il sistema dei rischi, della formazione e degli investimenti. Ma in realtà questa libertà non deve ingannare perché ha una libertà abbastanza ampia, non più vincolata in griglie, in misure minime di sicurezza, in scadenze precise, fanno da contraltare delle sanzioni che sono le più alte che siano mai state previste nell'ambito della regolamentazione della privacy e della protezione dei dati.